Stasera siamo al secondo incontro tenuto da Suor Rita Bonfrate dell'Istituto Figlie dell'Oratorio di Roma, che ringraziamo per la sua disponibilità tenuta appositamente da Roma per noi, e quindi la ringraziamo. Suor Rita, tra l'altro, ha appena stampato una grossa biografia di Don Vincenzo Grossi, titolata Vincenzo Grossi, la paternità spirituale. È la sua tesi di laurea al Claretiano, che dipende dalla Pontificia Università del Laterano, quindi è certamente una persona esperta di Don Vincenzo Grossi, e la ascoltiamo molto bene. A lei sua vita, e di nuovo grazie, a lei la parola. Si sente in casa, si sente in casa, non si trova.
Diciamo che sono davvero molto, molto contenta di essere qua. Ringrazio Don Alberto, Don Franco per questo invito. Ringrazio anche tutti i sacerdoti che non conosco qui della Vicaria, ma che ho intravisto man mano che entravano. È un invito che mi porta in questa terra, che è stata la terra del ministero del mio fondatore, il Beato Vincenzo Grossi. Oltre a sentirmi onorata moltissimo di questo, ovviamente mi sento un po' emozionata, trepidante a dover parlare proprio di lui, che è un prete dei vostri, un prete che poco meno di un secolo fa girava per le strade di questi vostri paesi, che parlava dai pulpiti delle vostre chiese, che incoraggiava, animava e sosteneva giovani adulti della vostra gente, e che è rimasto parroco di Covedignano, già lo sapete, 34 anni, fino a quando la morte non lo ha raggiunto, il 7 novembre del 1917. Quindi per me, che sono sua figlia spirituale, capite che questa sera è un po' come entrare in una terra sacra. Io non sono di questa zona, però sento le mie radici in questa zona, le mie radici spirituali, perché figlia di Don Vincenzo. Nella cornice dell'anno sacerdotale che stiamo celebrando, il ministero sacerdotale di Don Vincenzo, parroco e fondatore, si pone quasi naturalmente sulla scia del ministero del curato d'Ars, un ministero fatto di cose semplicissime, una vita veramente comune, tanto che quando mi chiedeva Don Alberto, ma c'è una frase ad effetto, uno slogan, più di dire una vita straordinariamente ordinaria, veramente mi sembra l'interpretazione più chiara della figura di Don Vincenzo. Quindi mi sembra anche giusto che questa figura, così per anni, dall'inizio, da sempre, rimasta in una penombra di umiltà, venga un po' messa così in risalto e lo si faccia emergere, ma non perché abbia fatto o detto cose particolari, assolutamente, in realtà non ci sono stati miracoli eclatanti nella sua vita, né opere particolari, assolutamente. Lui appartiene a quella schiera di sacerdoti, per questo, senza carriera, che più che brillare di santità per la straordinarietà della vita e delle opere realizzate, invece in quello stare al posto, al passo della fedeltà, ha contribuito a mantenere vivo lo splendore della Chiesa. È stato, potremmo dire, un tassello piccolo se vogliamo, apparentemente insignificante, ma incastonato tra i tasselli nel grande mosaico della santità, ne aumenta e perfeziona l'armonia cromatica figurativa. Possiamo dire che è stato semplicemente un sacerdote secondo il cuore di Dio. Don Amilcare Bonbeccari, un nome molto familiare qui, no? Uno dei successori di Don Vincenzo Grossi alla guida della parrocchia di Vico Bedignano, nella deposizione ai processi per la beatificazione, espresse un po' la sua titubanza, un po', quasi un po' di timore circa l'avvio di questi processi di canonizzazione, perché diceva che il ministero di Don Vincenzo non aveva nulla che facesse riferimento alle categorie che comunemente il popolo, la gente comune, attribuisce alla santità. Non ha fatto assolutamente niente di così strano. La gente, quando dice ma una persona così possibile, così semplice, non ha... E poi tutto il resto della testimonianza di Don Amilcare invece diventa un inno alla fedeltà di Don Grossi, questa fedeltà sì, straordinaria, una fedeltà alla sua consacrazione, una fedeltà al suo ministero. Diciamo che se l'ordinarietà fu la caratteristica di Don Vincenzo, non fu però una persona banale, ordinaria, tutt'altro. Certamente non ha ricalcato le orme di alcune figure, di alcuni confratelli nel presbiterio che emergevano nel periodo, penso in questo momento a Don Ferrante Aporti, che fu l'ideatore degli asili infantili, certamente no. Ma fu uno dei parroci che non solo il vescovo Bonomelli sembrò tenere in riserva per qualcosa di speciale, ma lo stesso spirito scelse per dare alla Chiesa un nuovo carisma, quello dell'Istituto Figlio dell'Oratorio. Sarà appunto un nello svolgimento di una vita sacerdotale tutta spesa a favore di parrocchie rurali, di gente povera, dei protestanti metodisti di Vico Bellignano, delle donne e delle spose chiamate ad una vita vigorosa di fede, di preghiera, di esempio, ancora a favore delle associazioni cattoliche, dei giovani, degli adolescenti, insieme ai fanciulli da catechizzare, che Don Vincenzo costruirà una grandezza fatta di cose semplici, piccole. Questa sera nel ripercorrere con voi le tappe umane della storia umana, ma anche storia sacra di Don Vincenzo, vorrei tentare di far emergere questa straordinarietà dalla sua vita ordinaria, elaborando un po', svolgendo la mia relazione in tre passaggi. Nel primo vedremo come e in che misura luoghi, persone, avvenimenti, situazioni contingenti hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo umano e spirituale di Don Vincenzo. Nel secondo punto cercheremo di capire chi era, come doveva essere il prete nella mente, nel cuore di Don Vincenzo, cioè qual era il suo ideale di sacerdote, e come egli stesso l'ha incarnato, questo ideale. In questa parte il discorso sarà un intreccio tra vita e pensiero, la vita come emerge dalle deposizioni e il pensiero invece come emerge dai suoi scritti. E vedremo che uno diventa la cartina prima sola dell'altro, davvero quello che lui scriveva dopo trova riscontro nelle testimonianze depositate per i processi. La terza parte, vedremo di, se ci sarà tempo, vediamo un po', di soffermarci un attimo sull'aspetto Vincenzo Grozzi, fondatore dell'istituto. È una parte, dico, se ci sarà tempo, non perché non sia importante, non perché sia un appendice, è una parte che però è quasi integrante della seconda parte, perché Vincenzo in fondo è stato fondatore perché è stato profondamente parroco. La fondazione è nata come espressione, come frutto maturo della sua pastoralità di prete dedito alla cura d'anima. Vediamo il primo punto: le persone, i luoghi, le situazioni che hanno contribuito alla crescita, allo sviluppo umano e spirituale di Vincenzo Grozzi. Ripercorriamo molto succintamente i luoghi umani in cui Vincenzo è nato ed è stato educato: il paese, Pizzighettone, con la sua geografia e il suo impianto sociale, la famiglia con i suoi aspetti affettivi ed economici, la parrocchia con il suo clima di fede e di religiosità, il seminario, luogo esclusivo e ripetibile come esperienza, in cui alla singolarità della sua impostazione corrisponde l'intensità della formazione e delle relazioni. Luoghi umani perché l'ambiente diventa educativo non solo per se stesso, ma anche per la presenza delle persone che lo caratterizzano in positivo o in negativo. Il paese Pizzighettone. La vicenda umana e spirituale di Vincenzo Grozzi è benissimo, penso sia risaputo, a Pizzighettone il 9 marzo, quindi tra poco ricorre l'anniversario, il 9 marzo 1845. Pizzighettone era un piccolo borgo conteso nel tempo, per la sua posizione geografica, da vari potentati, perciò spesso era in assetto di guerra. Abbiamo ancora oggi la testimonianza nelle mura della città, nel torrione. E quando Vincenzo nacque, la città, territorio asburgico, era ancora occupata dai militari. Vincenzo dunque trascorse la prima fase della sua vita familiarizzando, come del resto tutti i 4.000 abitanti del borgo, con la presenza di soldati mercenari, presenza che se da un lato dava sicurezza agli abitanti, dall'altro era una continua minaccia ai costumi, una sfida ai costumi morali e religiosi della gente. E questo punto l'ha sottolineato moltissimo anche il vescovo Bonomelli durante la sua visita pastorale a Pizzighettone. Queste precisazioni perché? Perché la persona umana, dicevo, non è determinata solo dall'eredità biologica con cui nasce, inserita in un ambiente umano, sociale, religioso, culturale, anche climatico, da quell'ambiente particolare, con quelle caratteristiche specifiche, riceve degli stimoli che insieme all'eredità biologica, insieme alla propria capacità recettiva e assimilativa, concorrono a costruire la sua identità, la sua personalità, quella e non un'altra. Pertanto, nel caso specifico di cui parliamo, mi pare di poter dire che questo contesto militare che ha attirato la curiosità del fanciullo verso il diverso per usanze, per costumi, forse anche per lingua, per religione, ha lasciato il posto nel giovane e nell'adulto presbitero a un interesse che ha preso i contorni precisi di una dedizione a ciò che era oltre il confine segnato dalle appartenenze naturali, sociali, perfino religiose. E in questa prospettiva si possono leggere e comprendere meglio la sua futura assiduità alla predicazione di numerosissime missioni popolari, l'istituzione di suore che collaborassero da vicino con i parroci a favore della gioventù lontana dalla parrocchia, il rispetto di una comunità e pastori protestanti presenti nella sua parrocchia di Vico Benignano, la condivisione dei propri risparmi e proventi con le missioni estere. La famiglia. Vincenzo fu il nono di 10 figli di Baldassarre e Maddalena Cappellini. Di discrete condizioni economiche, la famiglia possedeva un mulino alla cui attività collaboravano tutti i figli maschi e questo fu un vantaggio, facilmente intuibile sia per Vincenzo che per i fratelli, perché in un tempo in cui i figli venivano mandati a lavorare presso altre famiglie per non pesare e non gravare molto sull'economia povera della casa e per mantenersi attraverso una prestazione di lavoro, Vincenzo invece poté trascorrere l'infanzia, la fanciullezza fino all'adolescenza in casa, nella casa paterna e godere di un'istruzione di base, quella appunto che veniva fornita dalle leggi dello Stato. A Pizzighettone c'era una scuola maschile, una classe maschile già dal 1822, poi con la riforma giuseppina si trasformò, si strutturò come scuola normale con l'aumento delle classi. Se la madre gli insegnò il catechismo, e Vincenzo la ricordava con venerazione parecchi anni dopo, definendo quello della mamma la scuola più bella, l'esempio di un padre, onesto e laborioso, guidò la sua crescita ed insieme formarono la sua personalità di quei principi umani e cristiani che furono poi l'asse portante di tutta la sua vita. Dopo la prima comunione, che ricevette a 11 anni, manifestò il desiderio di entrare in seminario, dove già si trovava il fratello maggiore Giuseppe, che è rimasto abate mitrato anche qui in Casal Maggiore. Non gli fu concesso tale permesso, per ragioni semplicissime. Pur essendo di agiate condizioni, la famiglia non poteva sostenere le spese di seminario per due figli contemporaneamente. Inoltre il padre aveva bisogno del mulino perché i fratelli maggiori avevano preso un altro mulino fuori che conducevano loro, quindi era necessaria ancora l'opera di Vincenzo in casa. Vincenzo allora si organizzò con il consenso del padre e con l'aiuto di un sacerdote del paese, presumibilmente sarà stato il parroco Don Giuseppe Favenza, si dedicò insieme al lavoro nel mulino allo studio delle materie del ginnasio, con la decisione di entrare in seminario appena possibile. Anche qui il lavoro divenne per lui non solo la risposta a un'esigenza familiare, ma una vera e propria scuola di vita. La fatica, il peso delle giornate e delle attività, la polvere della farina che impregnava i suoi abiti, lo iniziarono a quello stile di vita che caratterizzò negli anni a venire il suo ministero di parroco, di fondatore di Guida d'Anime. Tale disciplina si espresse da adulto soprattutto nel non indugiare negli occhi pomeridiani o serali nelle canoniche di campagna, ma a riempire questi tempi con lo studio, la lettura, la preparazione di prediche, di conferenze. Per lui la fatica non fu un castigo, ma il prezzo del paradiso. Lui ripeteva facilmente: lavorate perché il paradiso si va stanchi e si vive di rendita. E l'instancabilità ritmò il suo servizio ai fedeli della sua parrocchia e anche dove andava a predicare o a confessare. Le testimonianze affermano che dava poco tempo al sonno, che era mattiniero per attendere alle confessioni e alle celebrazioni della messa. Ancora che la sera, anche tardi, riuniva i giovani della parrocchia per aiutarli a completare le nozioni elementari. E non disdegnò neppure di spaccare la legna con le sue mani nel cortile di casa per fare la scorta per l'inverno. La parrocchia, la sua formazione cristiana, già consolidata nell'ambiente familiare, poté irrobustirsi ed essere completata nella partecipazione alla vita parrocchiale. Don Giuseppe Favenza, parroco di Pizzighettone dal 844 all'868 anno della morte, accompagnò le fasi fondamentali della formazione cristiana di Vincenzo e lo aiutò nel discernimento vocazionale. Il clima generale in cui crebbe e si mosse Vincenzo fu animato di vivo senso religioso, di pietà popolare, che trovava nelle festività religiose e nelle celebrazioni dei sacramenti i momenti privilegiati nei quali i fedeli, con la loro partecipazione di massa, esprimevano e nutrivano allo stesso tempo la loro fede, anche se a volte mescolata di folklore e religiosità. E questo però il contesto ordinario, il luogo in cui Vincenzo iniziò il suo cammino di fede, con una fedeltà alla piccolezza e alla povertà delle manifestazioni che lo contraddistinsero in tutta la sua vita. Un'obbedienza al quotidiano, alle mediazioni che la provvidenza metteva sul suo cammino. Pur essendosi fatto un metodo di vita personale, e lui lo confiderà quando sarà già fondatore, non lo visse questo metodo fuori da quella che era l'obbedienza alla vita, l'obbedienza al calendario pastorale della sua parrocchia, alle connotazioni che poterono darle i parroci che la guidarono e la animarono. A 19 anni, il 4 novembre 1864, entrò nel seminario di Cremona. Non furono anni semplici. La frequenza fu interrotta ripetutamente dagli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, della Seconda Guerra d'Indipendenza e da una epidemia di colera, per cui il seminario venne trasformato in ospedale. Gli eventi di quel periodo che lasciarono un segno nella formazione del giovane seminarista furono da una parte l'incontro con il vescovo Monsignor Novasconi, dall'altra, siccome morì nel 67, dopo due anni di seminario, la successiva nomina del vicario episcopale Monsignor Tosi, un prete liberale e transigente. Qui entriamo in un discorso storico, con tutta la polemica che era viva in quel tempo intorno alla preparazione del Concilio Vaticano I, alla questione romana, oltre che, bisogna pure dire, la presenza in diocesi anche tra gli stessi professori del seminario di preti che divennero apostati. Sembra che Don Vincenzo abbia attraversato indenne queste problematiche, soprattutto in riferimento alla questione romana che vedeva le due schiere opposte, i transigenti e gli intransigenti, non perché Vincenzo rimase estraneo ai problemi politico, assolutamente no, ma perché fece delle scelte precise. Scelte che maturò proprio in questo contesto di seminario, vedremo subito, attraverso l'influenza di alcune persone, alcune amicizie particolari. Ebbero influsso su di lui figure di sacerdoti esemplari e queste amicizie che aveva coltivato e custodito. Negli anni del seminario, infatti, poté godere in particolare della cura che il vescovo Novasconi riservava ai seminaristi, intrattenendosi con loro in colloqui e incontri formativi. Determinante fu il doppio ruolo che ebbe Monsignor Guindani come professore e anche come rettore del seminario, che lo iniziò a uno studio approfondito della Sacra Scrittura e a una vita sacerdotale retta e integra, oltre che alla priorità per il ministero tra i giovani. Altri sacerdoti, come il fratello Don Giuseppe, l'amico Don Ambrogio Mazza, Don Pietro Trabattoni della vicina parrocchia di Maleo, contribuirono a consolidare la sua formazione spirituale, teologica, pastorale in questo decennio particolare. Il primo biografo di Don Vincenzo, il Monsignor della Cioppa, rifacendosi alle testimonianze depositate ai processi, riferiva che Don Giuseppe Grossi, il fratello di Don Vincenzo, era solito radunare in casa sua il fior fiore dei sacerdoti della zona per un corso quasi regolare di filosofia e per discutere sopra questioni e problemi di attualità. E fu proprio in questo circolo di cultura, guidato e animato dal fratello, che Don Vincenzo ricevette gli strumenti per comprendere la gravità degli avvenimenti e discernere l'atteggiamento da tenere, un atteggiamento preminentemente pastorale. Questa è stata la sua scelta. Don Vincenzo fu ordinato sacerdote il 22 marzo 1869 dal vescovo di Brescia, Monsignor Vergieri, perché era vacante la sede di Cremona. Iniziò subito il suo ministero come coadiutore ed economo spirituale in piccole parrocchie vicine al suo paese, Cave Sorresini, Sesto Cremonese, e quando nel 1871 giunse come vescovo in diocesi Monsignor Geremia Bonomelli, Don Vincenzo venne nominato parroco a Regona, subito nel 1873. La domina parroco, prima dei 30 anni, aveva meno di 28 anni, era insolita, ma il vescovo, nei pochi elementi che aveva potuto raccogliere dal suo ingresso in diocesi, poté fondare, riguardo a Grossi, una referenza di alta stima per un compito di fiducia. E allora qui ci domandiamo, ma che razza di prete era questo Don Vincenzo? Qual era l'ideale che lui incarnava? Questo interrogativo ci introduce nella seconda parte. Quindi chi era e come doveva essere il prete e il parroco nella mente e nel cuore di Don Vincenzo, come egli stesso poi incarnò questo ideale. Prima però, due parole solo, chi era il parroco nella mentalità dell'Ottocento? All'epoca, nell'ambito della parrocchia, in particolare di quella rurale, quale è quella in cui ha operato Don Vincenzo, il parroco era una figura fondamentale. Il suo ruolo era un ruolo di guida spirituale, morale. Tale ruolo era favorito dalla legge della inamovibilità, per cui rimanendo anche tutta la vita a lungo nello stesso posto, questo aumentava la rilevanza religiosa e anche sociale rispetto alla popolazione. La sua missione quindi era eminentemente pastorale, avulsa da problematiche teologiche, snodata unicamente nel contatto diretto con i parrocchiani, dedicata interamente alla predicazione, alla catechesi, all'accompagnamento spirituale, ma anche all'incivilimento delle popolazioni. Questo ritratto di parroco è quello che possiamo desumere anche dalla letteratura del tempo. In una enciclopedia ecclesiastica dell'860 il parroco viene definito maestro, consigliere, amico, medico, modello, autorità del popolo, e ancora si legge che il parroco deve stare a tutto con il suo popolo, correre la stessa sorte. Questo il parroco nel contesto del tempo. Ma Don Vincenzo che genere di parroco fu? Che cosa sappiamo di lui di questo periodo? Sono arrivati a noi tra i tanti scritti del Grossi una conferenza sul sacerdozio, un'altra conferenza sulla elezione popolare dei parroci, altri ancora, che tratteggiano ora in un modo diretto, chiaro, ora in forma quasi negativa, foto in negativo, la figura del parroco, la figura del prete prima di tutto, quella intrinseca alla sua realtà di consacrato a Dio e da Dio e quella dipendente dal suo servizio. Se sono riflessioni originali o rielaborate da testi che lui ha letto, studiato, questo noi non lo sappiamo bene. Però una cosa è certa, che non sanno di copiato, neppure sanno di esercitazione letteraria, ma trasmettono, anche attraverso il linguaggio e lo stile, una immediatezza che nasce più dal cuore e dall'esperienza personale che da un testo, un trattato di ecclesiologia. Non solo, oggi noi che rileggiamo la sua vita e la sua esperienza, ci rendiamo conto che quelli che negli scritti potevano essere stati pensieri, desideri espressi, in qualche modo anche teorizzati, si sono via via concretizzati negli anni di ministero, divenendo vissuto quotidiano. Perché Don Vincenzo, così come curato d'Ars, si identificava con il ministero. Le testimonianze delineano la sua vicenda umana, pastorale e spirituale di parroco, nel delineare la sua esperienza, confermano questo quando lo descrivono non curante di sé, distaccato da ogni desiderio di vanagloria, in una vita sobria, povera, instancabile nel prodigarsi per le persone a lui affidate, e confermano in questo modo esattamente quanto Don Vincenzo affermava nella conferenza sul sacerdozio. Diceva: il prete deve sprezzare tutto quando si tratta del servizio di Dio, in causa della vita divina che ha in sé e dello zelo per la sua gloria che lo divora. Egli, Don Vincenzo, era un sacerdote che attribuiva l'efficacia della evangelizzazione e del suo ministero all'eccezionale vitalità interiore che doveva animare il sacerdote in cura d'anime. Si legge in una istruzione stesa quando già era parroco: le anime privilegiate, come sono i preti e i religiosi, sono tutte chiamate in una certa misura all'eccellenza della vita interiore. Un prete, un seminarista, che vivesse estraneo a questa vita interiore, a questa vita di Cristo in lui e di lui in Gesù, non sarebbe che un cembalo stonato, un'ombra di prete, senza vigore. E Don Vincenzo visse un'unione costante con Dio e la sua volontà, preoccupato delle cose ultime, e a Dio diede tutta la sua vita, i suoi pensieri, i suoi affetti, credendo e sperando in Lui e amandolo con tutto il cuore. Il sacerdote, secondo Don Vincenzo, deve risplendere per santità, saggezza e modestia, perché ha il dovere di esprimere qua giù la vita di Gesù e di comportarsi come si comporterebbe Lui. Ancora di più, egli aggiunge che il sacerdote è chiamato a soffrire in silenzio, ad essere calpestato, battuto, oppresso. Per questo deve chiedere al contempo a Gesù lo spirito di penitenza, per compiere quel dovere che si è assunto con il sacerdozio, cioè portare sopra di sé i peccati del mondo. Mosso da queste convinzioni, Vincenzo Grossi cercò e si avvalse di tutti quei mezzi che potevano aiutarlo ad assumere i connotati dell'identità di Gesù nell'esercizio del suo ministero e in tutta la sua esistenza. Il primo di questi mezzi fu l'Eucaristia. Questa fu il centro della sua vita. In essa considerava iscritto il suo codice genetico di presbitero, per cui coltivò una profonda familiarità con l'Eucaristia, e fu proprio questa che gli consentì di conoscere e di esprimere al meglio la sua identità di prete. Alimentava questa unione con Gesù Eucaristia molto semplicemente con l'edificante celebrazione eucaristica, con le frequenti visite a Gesù sacramentato. Sentiva la necessità di rimanere per molto tempo accanto al tabernacolo, convinto com'era che l'identità del sacerdote deve essere contrassegnata essenzialmente dalla comunione con Cristo, e coerente con quanto scriveva: i preti devono avere e professare una devozione particolare al Santissimo Sacramento, ed è con le visite frequenti che si ottiene questa grazia. Staranno davanti al Santissimo Sacramento il più a lungo possibile e procureranno che i fedeli facciano altrettanto. Sono le sue parole. Delle sue attitudini eucaristiche e oranti tutti i testimoni parlano nella misura dello straordinario. La sua fu infatti una spiritualità spesso fatta di silenzi, i silenzi della campagna, della canonica, della chiesa poco frequentata, quando l'impegno o la poca corrispondenza dei suoi fedeli li teneva legati alle case, ai campi o alle osterie, Don Vincenzo non si perdeva, rimaneva lì, nel silenzio eucaristico della sua povera parrocchia rurale. Nella vita e nella spiritualità di Don Vincenzo non si può però separare la sua vita eucaristica dalla cura d'anime, secondo quanto egli stesso scrisse che il prete non può sacrificare santamente un'ostia estranea né offrire una vittima consumata se egli non è disposto a sacrificarsi e a consumarsi con tale vittima. Rileggendo la sua vita si può constatare che egli fu disposto davvero a consumarsi con Cristo. Percepì e visse il sacerdozio come un essere rivestito di Gesù sommo sacerdote per il Padre suo, per cui ogni gesto, anche quello più comune come il donare ai fedeli il pane sul quale aveva detto questo è il mio corpo, implicava che non doveva più riguardarsi di sé, ma di Gesù Cristo e dei fedeli dei quali, al servizio dei quali, essere sempre sacrificato. La consapevolezza di essere, che il sacerdote è alter Christus, altro Cristo, che il prete è colui che continua la vita di Gesù Cristo, lo resero particolarmente sensibile ai bisogni del prossimo. Nella vita pastorale, infatti, più si è di Cristo, più si ama l'umanità. E la grazia del sacerdozio è una fonte d'acque vive che deve espandersi sopra tutti i fedeli per animarli alla vita divina, scrisse ancora lui nella medesima conferenza sul sacerdozio. Manifestò infatti la sua carità pastorale, consumando tutte le proprie energie nel ministero, disposto a tutto pur di portare le anime a comprendere l'amore di Dio per loro. E nel febbraio del 1877 scriveva ancora che tutto il sapere dei santi era Gesù Cristo, tutto l'intendimento della loro predicazione era Gesù Cristo, tutto lo zelo e la premura era far conoscere, adorare, amare Gesù Cristo. E continuava, quale obbligo non abbiamo, o cristiani, voi di cercare Gesù Cristo e noi preti di annunciarvelo il più spesso possibile. La testimonianza più evidente della sua cura d'anime, cura che si svolse sui filoni tradizionali della liturgia, la catechesi, l'evangelizzazione, la carità, quindi la testimonianza più evidente di questa cura d'anime, quella che supera in qualità e particolarità anche le testimonianze raccolte nella Positio, è la fatica zelante che egli pose nella sua preparazione e nell'aggiornamento. Come già ho accennato, restano di lui le raccolte della predicazione preparata sistematicamente, volta per volta, per ritiri, esercizi spirituali, dottrine, omelie, con una scrittura piccola, sempre uguale, ordinata, con le argomentazioni, come le argomentazioni che andava via via annotando. Significativa è anche la presenza di un catechismo dommatico tra i suoi scritti, perché a lui premeva porre pietra su pietra per edificare le anime. La sua dottrina procedeva per gradi, precisazioni, approfondimenti. Non troviamo nei suoi scritti l'autorità di un padre della Chiesa e neppure l'ispirazione di un profeta. La sua predicazione era eccellente, densa, ma non soffocante. Rivelava però un uomo istruito nella dottrina, come lo definì Bonomelli, l'assertore di principi sicuri, costruttore di coscienze. Così l'immedesimazione personale al sacrificio della croce lo conduceva con un solo movimento dall'altare al pulpito, dal pulpito alle strade, alle case della gente che visitava sistematicamente e da queste al confessionale. Sì, l'esercizio del ministero dei Grossi si espresse in modo particolare, quasi unico, nella frequenza confessionale e nella direzione di coscienza. In questo richiama il grande curato d'Ars. E come il curato d'Ars seppe trasformare il cuore e la vita di tante persone, riuscendo a far loro percepire l'amore misericordioso del Signore. Animato dagli stessi sentimenti di Cristo, potremmo dire che fu il bastone che sostiene, non la verga che ferisce. Trascorreva moltissimo tempo nel confessionale. Qui lo trovavano al mattino presto sia i suoi parrocchiani, sia quanti venivano dai paesi vicini. Le testimonianze dei fedeli di Regona e di Scovedignano parlano di ore e ore passate a confessare, anche se le confessioni erano brevi e illuminanti. Egli ispirava fiducia, confidenza, si mostrava affabile, paterno, e particolarmente attivo era l'affluenza della gioventù, tanto da suscitare un po' di invidia da parte di qualche suo coadiutore. La caratteristica che coronò il suo zelo, però, fu la carità, che non possiamo e non dobbiamo ridurre alla generosità o alla condivisione di quanto possedeva con chi era nel bisogno, aspetto che pure era molto presente nella vita del Grossi, ma che dobbiamo riferire soprattutto alla sua dedizione ai fedeli, e tra questi in particolare ai giovani. La sua opera verso la gioventù fu di prevenzione, e la svolse con uno stile familiare, potremmo dire domestico. L'accoglienza era soprattutto una qualità del cuore, non una caratteristica delle strutture, perché queste in verità erano appena essenziali come le suppellettili, tanto che i danni che i ragazzi vi recavano non erano mai considerati da lui così gravi, perché tanto si trattava di cose un po' malandate. Considerava invece molto dannoso che i giovani o i ragazzi frequentassero luoghi di ritrovo degli adulti, dove i pericoli di essere introdotti nell'errore della fede o della morale o di abbandonare la pratica cristiana erano più che probabili. Organizzò sul modello degli oratori cittadini già attivi a Cremona un oratorio festivo per tutta la gioventù, allestendo giochi adatti alle diverse età, costruendo anche un salone teatro dove potevano dedicarsi a opere teatrali. Per lui, come per San Filippo Neri nella Roma del Cinquecento, per Don Bosco nella Torino dell'Ottocento, si trattava di unire il gioco alla formazione culturale e religiosa. E in queste iniziative profuse tutte le sue energie e la sua creatività, senza spettacolarità, ma con efficacia. Sei testimoni ricordano, pur lontani nel tempo, i momenti che condivideva con loro nel gioco, le sue raccomandazioni, i consigli preziosi, ma ricordano anche qualche stappellotto o qualche epiteto bonario sfuggitomi per il rammarico di non vederli come avrebbe desiderato. Parlando del ministero di parroco di Don Vincenzo, ho volutamente evitato di circoscriverlo o circostanziarlo con luoghi, persone, fatti. Sappiamo però che le due realtà in cui esercitò la sua cura d'anime, Regona e Vico Benignano, erano tra loro molto diverse, sebbene per entrambe l'invio di Don Vincenzo da parte di Bonomelli fu dettato dalla necessità di sanare situazioni pastorali che il vescovo vedeva oppresse da tanti mali. Nel caso di Regona lo deduciamo dalle osservazioni che il vescovo annotò di suo pugno, in forma tutta personale e riservata, in alcune note in margine alla visita pastorale, note di cui si ebbe conoscenza molti anni più tardi. Da queste è possibile cogliere che come il giovane parroco lavorasse, quale fosse la considerazione che il vescovo gli riservasse e quali i frutti di tanto zelo. Scriveva tra l'altro Bonomelli il 23 gennaio 1876, dopo la visita. Queste righe Don Vincenzo non le ha mai conosciute. Diceva, ragazzi ben istruiti, grande concorso alla volontà di Dio, alla parola di Dio, ai sacramenti, non hanno libri cattivi, non giornali, non massime cattive, il signor Silva se ne fa propagatore in vano. Parroco il Grossi Don Vincenzo, giovane istruito, zelante, di massime eccellenti, ripara i mali del suo disgraziato antecessore, Laus Deo. Delle motivazioni per cui fu inviato nella seconda parrocchia, a Vico Benignano, la parrocchia della maturità, dove trascorse 34 anni, Don Vincenzo venne messo direttamente al corrente dal vescovo nella lettera di invito a presentare il suo nome e la relativa documentazione per la candidatura a parroco colà. Di questa lettera riporto il testo perché mi sembra davvero una grande testimonianza sul Grossi. Scrive Bonomelli, caro Grossi, più considero il bisogno estremo di Vico Benignano e la lista dei concorrenti e più mi convinco che il Signore vi chiama colà a rimediare tanti mali onde è afflitta quella parrocchia. Per voi sarà un grande sacrificio, ma Dio certamente sarà con voi e voi farete gran bene, non ne dubito. Preparatevi alla meglio, oggi ho messo il vostro nome tra i concorrenti e se a vostro conforto volete la parola comando, eccovela, comando. Quella parrocchia, e in generale quelle parti, domandano preti e parroci pieni di zelo, disinteressati, esemplari, di grande carità, di somma prudenza e istruiti. Queste doti io ravviso in voi e sono certo di non ingannarmi. Andate dunque in nomine Domini. Io spero che in 10 anni voi rialzerete quella parrocchia e farete scomparire il centro malaugurato onde l'eresia si spande nelle vicine parrocchie. Questa sarà l'opera vostra e la Vergine Benedetta vi concederà di vederla condotta a termine. Coraggio, mio caro, e ricordatelo bene, Dio lo vuole. e voi non sapete dove egli vi condurrà. Mandatemi i soliti documenti per le formalità d'ufficio. Vi benedico di nuovo, affezionatissimo Geremia Vescovo. E questa è una lettera che suppongo ogni sacerdote vorrebbe sentirsi indirizzata per le parole di stima, di fiducia, una lettera capace di motivare una persona ad affrontare qualsiasi sacrificio per rispondere alle aspettative dei suoi riguardi. Se la prima esperienza come parroco a Regola non è stata facile, né scontata, ma poteva comunque avvalersi di una buona religiosità di fondo presente nel tessuto pastorale popolare, la nuova realtà a cui veniva inviato Vito Bevignano godeva di una fama negativa dal punto di vista dell'evangelizzazione. E questo rese il ministero dei Grossi più duro, più faticoso, forse anche incompreso. Qui a Vito Bevignano regnò la quotidianità più anonima per il lento scorrere dei mesi e anni apparentemente sempre uguali. Qui Vincenzo Grossi purificò dalle scorie del riconoscimento e della gratificazione una dedizione che è apparsa sempre più essenziale, ma indubbiamente più vera e profonda. Qui maturò una disponibilità totalmente libera, la capacità di generare la vita di fede assolutamente libera da qualsiasi tornaconto, fosse pure giustificato dallo zelo. Qui, nell'ordinarietà più assoluta, Don Vincenzo poté intessere la sua straordinarietà. Sappiamo infatti che se una parrocchia può essere redenta da uno zelo esclusivo, non è meno efficace ai fini dell'opera della grazia un servizio costante e sofferto per un lungo periodo di anni. Fin qui il parroco. Potremmo anche fermarci a questo punto, perché la santità di Don Vincenzo non è legata per nulla e neppure accresciuta all'altro filone, dicevo all'inizio, no? Del suo ministero, quello di fondatore dell'istituto. Semmai la fondazione, appunto accennavo, è il frutto maturo di questa sua pastoralità, una ulteriore manifestazione della profondità della sua cura d'anime. In altre parole, se Don Vincenzo non avesse fondato l'istituto delle figlie dell'oratorio, sarebbe stato santo comunque. Non è quello che forse gli hanno accelerato il riconoscimento canonico del suo ore, ma non gli hanno aggiunto nessun tipo di santità. E questo lo riduciamo da due cose. La prima, proprio la sua esperienza sacerdotale e pastorale, così comune tra il clero, ha forgiato in lui quasi naturalmente il fondatore e ha determinato i connotati del carisma dell'istituto a cui ha dato vita. La seconda conferma questa ipotesi è che la cura per l'opera fondata non allontanò mai Don Vincenzo dalla cura d'anime. Egli continuò la sua missione di parroco fedele, zelante, vigile. Non ha mai lasciato la parrocchia per andare a vivere presso l'istituto, presso le sue suore. Il ministero di parroco e il compito di fondatore o direttore, come egli stesso vuole essere sempre chiamato, furono strettamente interdipendenti. Parrocchia e fondazione camminarono insieme perché l'idea delle figlie dell'oratorio nacque nella sua mente dalle necessità parrocchiali che egli sperimentava giorno dopo giorno nella propria comunità, ma anche in quelle dei confratelli dove era chiamato a collaborare per la predicazione. Anche questo contribuì a infondere nell'istituto una forte e inconfondibile connotazione di pastoralità. Ed è qui che possiamo cogliere forse l'originalità di Don Vincenzo. Le sue suore non dovevano operare in parallelo alla parrocchia, ma nella parrocchia, come parte integrante di essa, inserendosi vitalmente e operativamente in essa, senza distinguersi dall'ambiente circostante, se non per l'intensità della loro vita spirituale. Dunque una originalità che si inseriva e si compiva nella più assoluta ordinarietà della vita di parrocchia, intrecciandosi con essa fino quasi a non distinguersi. Ma lo vediamo a breve. Subito una curiosità, ma come ha ricevuto, quando ha ricevuto il carisma? Cos'è questo carisma, no? Quando Dio e il suo spirito irrompono nella vita di un credente, normalmente ciò avviene in un luogo determinato, in un'ora precisa, dice il Vangelo di Giovanni, erano le 4 del pomeriggio, sulla riva del lago di Genezaret. Ma gli interventi di Dio non sono ripetitivi, sono sempre inediti, per cui ogni storia è una storia nuova. Per Don Vincenzo la riva del lago di Genezareth, lo deduciamo facilmente da quello che abbiamo detto, è stato il confessionale della piccola e sconosciuta parrocchia di Regona. Proprio assistendo nella confessione in direzione spirituale una fedele parrocchiana di Pizzighettone, Vittoria Squintani, che si era offerta vittima per i sacerdoti, per la loro santificazione, egli comincia ad avere in mente un progetto. Da prima è solo un'idea vaga, però è un seme gettato nel solco fecondo della sua vita sacerdotale. Ed è proprio nella Squintani che Don Vincenzo aveva individuato una prima cooperatrice, non tanto e non solo per le opere di zelo nella parrocchia, quanto nella chiarificazione di ciò che lo Spirito andava suscitando nel suo cuore come nuovo servizio a favore della Chiesa. Egli aveva esperienza diretta di sacerdoti suoi confratelli che avevano abbandonato il sacerdozio, o come scriveva Bonomelli in una lettera a Sor Teresa Venturi il 5 marzo del 1872, delle tante miserie di questi poveri preti che da 10, 15, 20 anni non si confessano, che odiano il Papa, che hanno perduto la fede, che assassinano le anime e che senza un miracolo non si può rialzare. Questo è il quadro che Bonomelli ritrae del clero in quel periodo, forse un po' esagerato, comunque era una situazione abbastanza. Don Vincenzo conosceva da vicino questa situazione, l'abbiamo detto, perché a Regona aveva dovuto sostituire un confratello che il vescovo ha chiamato disgraziato e che aveva procurato molti mali alla parrocchia. Se da una parte la sua vita si svolgerà, la sua vita di Don Vincenzo, si svolgerà tutta in questo impegno a riparare pastoralmente alcuni mali dei suoi confratelli, dall'altra, illuminato proprio dalla speciale vocazione della Squintani, egli incominciò a vedere delinearsi la presenza e la missione di un gruppo di persone che potevano diventare una forza innovatrice in questo senso nella Chiesa, cioè che potevano favorire la santificazione dei sacerdoti attraverso, questa è un'espressione in uso del tempo, cioè promuovere la coerenza dei sacerdoti alla loro vocazione sacerdotale. Egli incominciò molto semplicemente, anzitutto riunendo alcuni giovani della sua parrocchia di Regona e delle parrocchie vicine che volevano consacrarsi a Dio. Queste misero a disposizione la loro casa, dove incominciarono una certa vita comune, con l'intento di pregare per i sacerdoti e di compiere in loro aiuto opere di zelo per la gioventù. La Squintani, che avrebbe dovuto essere la prima cooperatrice nell'organizzazione della nuova istituzione, morì prematuramente, sacrificio di soave odore davanti a Dio. Si era offerta per i sacerdoti e è stata accolta la sua offerta. Don Vincenzo lesse questa morte come una conferma che quella era la nuova strada che lo Spirito voleva aprire nella Chiesa. La provvidenza non mancò di fargli trovare la nuova figura, Maria Caccialanza. Lui, suo confessore, vide in lei la persona che incarnava nella sua vita la nuova modalità di collaborazione con i sacerdoti, quello che aveva intuito come elemento del tutto nuovo e specifico per questa nuova istituzione, cioè il carisma. In un documento delle origini, in cui si delinea la figura di Maria Caccialanza, si sottolinea che offrì la sua vita specialmente per i sacerdoti, per i quali aveva una profonda venerazione. Lei, ancora il documento che lo dice, non facile al pianto, quando si imbatteva i sacerdoti non sufficientemente santi, ne era addolorata fino a piangere e per la santificazione del clero abbracciava penitenze corporali volontarie. Con lei accanto, sorella maggiore, spronata dal suo esempio, ma anche dalle sue parole, dalle sue istruzioni, oltre che dalle indicazioni e linee guida di Don Vincenzo, le prime comunità si formarono, crebbero con questo stile, intorno a questo segreto del cuore che oggi possiamo individuare come il nucleo del carisma delle figlie dell'oratorio. Cooperare in modo speciale alla santificazione dei sacerdoti con l'offerta di se stesse e della propria vita. Quindi non attività sociali e pastorali prima di tutto, ma in un secondo momento. Si tratta prima di una cooperazione che entra nel cuore della vocazione del sacerdote, nella missione propria del sacerdote, offrirsi per la loro santificazione. Ma c'è un altro aspetto in questa vicenda, in questa fondazione. Noi abbiamo visto che un ruolo importante, un'attenzione particolare nella sua vita, nel suo ministero, è stato quello della pastorale giovanile, dell'attenzione ai giovani. E fu proprio la preeminenza data fin dai primi anni di ministero alla gioventù, che vedeva nel pericolo, a orientarlo alla fondazione di un istituto religioso femminile, come testimonia l'introduzione alle regole che consegnò al vescovo Bonomelli nel dicembre del 1900. E che da questi fu approvato nel giugno del 1901. In essa si richiamano i pericoli in cui si trova la gioventù femminile abbandonata a se stessa e la conseguente necessità di aiutare i parroci in questo particolare tipo di pastorale. Penso che sia importante tenere presente che il contesto sociale che si stava creando in questo ultimo quarto di secolo, vedeva la famiglia oggetto e soggetto di grandi cambiamenti. La rivoluzione industriale tendeva a disgregare il nucleo familiare fisicamente, a volte anche moralmente, per cui spesso non era più un anello di trasmissione dei valori. Anche il cambiamento che si era verificato nella parrocchia, alla quale ora andava tutto il carico dell'evangelizzazione, dell'attività liturgico sacramentale oltre che caritativa, funzioni che queste prima venivano condivise con gli ordini religiosi, che però per le leggi dello Stato, le vicende proprio storiche e politiche erano stati soppressi, depauperati, impediti insomma ad agire, questi cambiamenti impose ai sacerdoti un cambio organizzativo e formativo. Molti si impegnarono in questo costrutto, ma non tutti i sacerdoti furono all'altezza delle nuove esigenze. Non solo, pur con la massima buona volontà, i parroci furono costretti a dover trascurare alcuni settori della pastorale e in questo caso era la gioventù femminile a pagarne le spese, anche perché quella dell'epoca era considerata particolarmente dissipata e perché era ritenuto sconveniente che un sacerdote avvicinasse delle giovani. Preoccupato quindi che la gioventù femminile potesse rimanere senza assistenza religiosa e ancora di più che una religiosa con abito religioso potesse avere più un effetto repellente che attrattivo, pensò di preparare queste donne che da tempo seguiva come guida spirituale a essere cooperatrici dei parroci, senza presentarsi come suore. E Don Vincenzo vuole chiamare le sue suore figlie dell'oratorio non tanto per indicare il servizio che avrebbero svolto negli oratori, anche quello, luogo che era rimasto ed è il luogo privilegiato della loro opera, ma per richiamare la paternità spirituale di San Filippo Neri, a cui si rifaceva, una paternità che gli ispirava la coniugazione di spiritualità, pastoralità, animazione, tutti insieme nella letizia e nella gioia. Filippo nei suoi oratori contava sulla collaborazione dei laici, questo è un altro aspetto importante. Sebbene come maestro di vita e di vita spirituale non avesse nulla da imparare dai suoi discepoli, tuttavia pensava che il messaggio potesse arrivare meglio al cuore degli ascoltatori se presentato da un laico. Così Don Vincenzo, quando pensò alle sue suore, le volle laiche di fuori, diceva, anche se religiose vere nel cuore, per arrivare in questo modo alle giovani meglio di quanto possa farlo il sacerdote o una suora con abito religioso. Le suore pertanto non avrebbero dovuto avere segni esteriori che indicassero l'appartenenza a un ordine religioso, avrebbero dovuto vestire un abito semplice, senza velo, abitare in casa in mezzo alla gente, lavorare per potersi mantenere economicamente, non gravare così sull'economia del parroco, partecipare alla vita religiosa della parrocchia, collaborare con i parroci nelle opere di zelo, sottomesse a loro in tutto. Questi sono i punti delle prime costituzioni scritte da lui, da Don Vincenzo. La questione dell'abito fu pertanto molto rilevante agli inizi, perché realmente dietro di essa c'era una questione di stile, uno stare insieme senza divisa, con profondo senso del servizio alla pari, pronte a integrare tutte le espressioni dello zelo parrocchiale. Quando nel 1883 Don Vincenzo venne inviato parroco di Covedignano, non abbandonò il progetto di fondazione che come seme aveva gettato nel solco dei suoi primi anni di ministero pastorale, ma continuò a coltivarlo e a spanderlo altrove, nella nuova terra dove il Signore lo aveva chiamato. Così, nell'arco di pochi anni, la richiesta di alcuni confratelli di avere nella loro parrocchia queste nuove religiose consentì di aprire una comunità a Ponteterra, a Viadana, Breda Cisoni, Buzzoletto, parrocchie tutte vicine alla sua. La diffusione quindi avvenne a macchia d'olio, perché i parroci si passavano la voce circa la bontà di questo modo di cooperare nella parrocchia. Erano sempre piccole comunità senza opere proprie se non quelle della parrocchia o legate al piano sociale, al pastorale sociale della parrocchia. Poi si diffuse subito in diocesi di Guastalla, Reggio Emilia, Lodi, dove venne stabilita la casa madre, e alla morte di Don Vincenzo le comunità erano 27 con 120 religiose. Concludendo, diciamo, abbiamo ripercorso un po' alcuni tratti della vita, della spiritualità, dell'opera. È stato solo a volo d'uccello, si poteva affrontare tanti altri aspetti, altre angolature, ho scelto questo perché bisognava fare una scelta. L'abbiamo visto una persona molto semplice, non sono risuonate nelle vostre orecchie nessuna opera eccezionale, se non diciamo la fondazione, ma la fondazione è qualcosa di naturale, nato in lui, un prete comune insomma tra la sua gente, un prete però che ha saputo aprire gli occhi, che più che farsi condizionare dall'andazzo del momento, da questo si è lasciato interpellare e ha scelto di offrire se stesso perché altri potessero trovare la via, Gesù, e sentire l'abbraccio dell'amore del Padre. Un prete che con la sua storia così normale ci ripete stasera che la santità è possibile, è vicina, è realizzabile, che non rimane dipinta nei quadri o affrescata sui muri delle nostre chiese, ma è viva nelle persone. Teniamo presente che alla santità Don Vincenzo è arrivato, non è partito dalla santità. Questo lo avvicina molto di più all'esperienza comune di qualsiasi persona di oggi, di noi. La santità è fatta di piccoli passi, uno messo dietro l'altro, con costanza, con impegno, con fiducia. Ora, per noi grossi resta un modello, non perché dobbiamo imitarlo nelle cose da lui fatte, non avremo neanche la possibilità, l'occasione, però possiamo farci illuminare dalla passione con cui le ha fatte, dalle motivazioni per cui le ha fatte, dall'impegno e dalla costanza con cui le ha portate a termine. Insomma, è un santo alla portata di tutti noi, che possiamo, tra virgolette, imitare in questo senso. Chiarimenti, delucidazioni, approfondimenti.
Bene, intanto ringraziamo, ma già l'abbiamo fatto con l'applauso, Suor Rita, per questo quadro rapidissimo che ci ha tracciato stasera. Io avevo letto anni fa da giovanissimo prete una biografia di Don Carlo Bellò su Don Vincenzo Grossi, ma poi da allora non ho avuto più occasione di... Ma però quindi mi è molto servita l'incontro di stasera. Penso che sia davvero straordinario il renderci conto come... Nella storia della Chiesa c'è una grandissima diversità, no, tra le persone, basta guardare quei quattro volti che abbiamo scelto quest'anno, tutti diversissimi tra di loro, quindi non meravigliatevi, se i vostri preti, grazie a Dio, sono tutti diversi tra di loro, non meravigliatevi, e cercate di non pretendere che nessuno sia il clone di nessun altro prete, e nello stesso tempo è straordinario vedere come nella grande diversità dei temperamenti e delle storie ci siano un fiume, un filone comune, che è quello di voler bene al Signore Gesù Cristo e di parlare di Lui, nelle modalità in cui ciascuno di noi riesce. Forse questo oggi è po' una debolezza che abbiamo, nel senso che siamo immersi in mille servizi di carattere sociale, che certamente noi li facciamo e li compiamo nella migliore delle intenzioni, e forse la santità di Don Vincenzo Grossi stasera ci ha richiamato alla fonte di questo nostro darci anche i servizi sociali di accoglienza delle persone, dei ragazzi, dei giovani. Forse se testimoniassimo anche con il coraggio della parola, no? Ma parlassimo un po' di più di Gesù e del Vangelo, forse avremmo tanto da guadagnare nelle nostre comunità cristiane, perché ho l'impressione che ne parliamo sempre meno di Gesù, parliamo di tantissime altre cose, ma forse va recuperata, ed è uno degli scopi di questo anno sacerdotale, va recuperata la missione, l'identità del prete, certamente nelle forme che non sono più probabilmente quelle di ieri, perché la storia cambia, anche se vediamo le difficoltà dell'Ottocento e sono in parte simili alle difficoltà del curato d'Ars nella Francia laicista del suo tempo, e oggi abbiamo a che fare anche nell'Italia di oggi con una laicizzazione selvaggia che tenta di screditare il cristianesimo, il Papa, la Chiesa, i preti dal mattino alla sera, dalle nostre TV pubbliche e private. E forse anche questo screditare il cristianesimo dovrebbe renderci tutti quanti più essenziali a come testimoniarlo. La mia non era una domanda, era una riflessione in coda a quello che sua vita andava dicendo. Se ci sono adesso domande davvero sulla figura di Don Vincenzo, curiosità di ogni tipo, qualche minuto ce lo concediamo, vero?
Certo. Bene. Comunque, completamente di quello che lei diceva, mentre io preparavo questa relazione ho letto un'intervista ad un inviato dell'Avvenire, che cosa si aspettano i laici, è una donna sposata con due figli, che cosa si aspettano i laici dai preti oggi, sempre nella cornice dell'anno sacerdotale. E le due cose che faceva emergere era soprattutto quello che tornassero ad essere ministri della misericordia di Dio e che ripresentassero ancora Gesù Cristo. Queste sono le esigenze dei laici, lei come laica parlava, e io mi sono, mentre preparavo, mi sono detta, alla fine l'attualità di Don Grossi è questo, con il suo stare nel confessionale, che gli ha aperto poi la strada verso altri orizzonti, e questo parlare, presentare di Gesù Cristo. Mi ha fatto molto effetto, no? La frase che dice quale obbligo, quale responsabilità per voi chiedere a noi di parlarvi di Gesù Cristo e noi di presentarvelo. Quindi veramente in questo anno sacerdotale credo che, adesso non perché io sia la sua figlia spirituale, non so, però c'è un'oggettività veramente di attualità di questo prete, ancora in situazioni diverse oggi, trasportate nell'oggi, ma che lo rivelano attuali. Comunque, se c'è qualcosa.
Luisa, che è una figlia devota di Don Vincenzo Grossi, futura biografa, se vuoi puoi scrivere una biografia.
No. Sì. No, voglio dire invece l'attualità del Beato Vincenzo quando ha istituito la scuola per le donne, per le femmine, per le donne, insomma, perché ha capito che la donna è importantissima nell'ambito della famiglia, le voleva colte, e la finezza di non aver portato le sue suore e invece di aver usato le suore di Maria Bambina, che sono rimaste fino ad ora, per fortuna sono passate ancora grazie insomma, esiste ancora la scuola privata cattolica. Ma quindi questo è capire proprio, e ho esperienza, mia nonna è stata naturalmente, si è confessata da sempre, è stata diretta da Don Beato Vincenzo Grossi, però è stato battezzato, e tutte famiglie numerose che hanno vissuto la difficoltà della vita ma con una dignità, mai lamentandosi anche. Ecco, perché capivano l'importanza del sacrificio. Io ho letto recentemente un'altra biografia di uno che insomma quello che ha curato il processo di beatificazione.
Forse Salvadori,
sì, sì. Ecco, infatti ricordo che che desiderava che le sue novizie capissero il sacrificio o no, vero? Cioè dava molta importanza al sacrificio e alla, a una scuola di penitenza, una scuola di... Invece oggi si tende, vero, a togliere tutti i sacrifici alle giovani, ecco. Ecco, quindi erano giovani allenate, allenate al sacrificio, ma nella gioia, ecco, una grande gioia. Io sono vissuta anche a Lodi, guardi, una cosa strana, sono andata a scuola di pianoforte della scuola Franca, ecco, vabbè, niente, e devo avere una fotografia con una madre mentre suonava il pianoforte, ecco, però era una, c'era il pianoforte vicino alle novizie, cantavano sempre, era una felicità vederle proprio queste novizie e tanti bambini, però proprio questo stile di dare importanza ad una vita allenata al sacrificio e alla penitenza, al valore della sofferenza nella gioia, ecco, mi sembra così, ho acquisito giusto.
Certo, ripeto, io l'ho detto all'inizio, non ho
no,
trattato di fare una presentazione, no. Quindi la scelta di un tema.
Io ricordo per un altro episodio, il mio zio Nino, il primo di 5 figli, come si dice, aveva il padre che era stato alla prima guerra mondiale a Colorno, colpito e ferito, e erano già avevano già sentito l'influenza del socialismo, ha avuto tanti problemi Beato Vincenzo Rico Bellignano, e quindi era già una famiglia che si era già un pochino, aveva già deviato verso questa idea politica, cioè nonostante la nonna mandava la domenica a prendere qualche soldo per riuscire a prendere la carne per i suoi 5 figli perché non avevano da mangiare. E lui, che viveva di nulla, ecco proprio, aveva sempre scarpe rotte, era una cosa incredibile, le suore impazzivano perché dovevano prendere gli abiti smunti, avevano quasi vergogna le sue suore, ecco, e lui dava ma delle notevoli, cioè, molti soldi, ecco, erano valutati delle cifre notevoli per far vivere, quindi voleva che vivessero bene gli altri, ecco, questa era la carità. Scusate.
Grazie. Visto che ha fondato un istituto un po' originale per il tempo, è stato anche un fondatore originale nel seguire le sue storie fino alla sua morte, nel senso che l'ha fondato e poi l'ha abbandonato.
No.
In che maniera ha manifestato?
No, lui non si è fatto mai chiamare fondatore, ma direttore, però ha seguito le suore, c'è stato veramente, era nonna nell'assenza di vivere insieme con loro, anche perché poi se nel 17 quando è morto erano già 27 le comunità, materialmente non poteva seguirle così tanto, però lui era affiancato dalla prima. La prima è stata questa Suor Maria Caccialanza, che anche lei si è offerta vittima per i sacerdoti, è durata 5 anni ed è morta anche lei giovane, il Signore prende in parola. E subito dopo c'è stata la seconda madre generale, Vedovina Scaglioni, che in un certo senso, questa è durata 60 anni come madre, quindi ha avuto la possibilità di vivere 17 anni fianco a fianco in un certo senso, non c'era nulla che facesse lei senza il parere, il consiglio di Don Vincenzo, e altrettanto Don Vincenzo non prendeva decisioni senza consultarsi con la madre generale, però era sempre lui chi a un certo punto decideva sulle questioni importanti, apriamo, chiudiamo. L'indirizzo, a un certo punto nel 12 c'è stato un momento di crisi, proprio letteralmente all'interno dell'istituto, proprio di chiarificazione del carisma. Sembrava per qualcuno che si stesse introducendo qualcosa di nuovo, e lì lui che interviene d'autorità, dicendo no, le cose stanno in questo modo, le cose si fanno così, ci sono, c'è un sacco di, un sacco, non è un sacco, c'è comunque della corrispondenza dove è possibile cogliere proprio il modo di seguire, io almeno la mia tesi l'ho intentata proprio la paternità spirituale, una paternità nei confronti dell'istituto ma anche nei confronti dei fedeli, io l'ho evidenziata in due capitoli separati, ma una paternità veramente reale, dove non ha messo al mondo una creatura e adesso arrangiati, vai avanti da sola, no, l'ha accompagnata, l'ha seguita, pur continuando a fare il parroco. Assolutamente non si può pensare che abbiamo avuto l'idea e poi dopo, vabbè, avete la madre generale, vedetevela voi, no, assolutamente. Io credo che l'impronta pastorale dell'istituto, questo fatto che le suore devono essere nella parrocchia senza distinguersi, senza avere operare in parallelo, sia stato proprio il frutto del suo ministero pastorale, del suo modo di intendere, di sentire la pastorale e la collaborazione. E se fosse stato un istituto lanciato e poi arrangiato, si sarebbe omologato ai cliché che c'erano degli altri istituti, perché ne nascevano tanti, tutti abbastanza simili. Questo invece ha avuto proprio l'originalità, credo, proprio in questo fatto, essere nella parrocchia come chiunque. Certo, il discorso dell'abito che lui ha visto molto già, anche il nome, non voleva che ci chiamassimo suore. Assolutamente, c'è una lettera che è abbastanza avanti negli anni, quindi non dei primi anni di fondazione, in cui proprio dice chiaramente nessuno, neanche i parroci vi devono chiamare suora, ma al limite maestra, col nome oppure maestra, per dire come non dovevamo distinguersi assolutamente dalla gente, se non però per una vita spirituale veramente intensa. Essere suore sì, nel cuore, nell'anima, in modo profondo, non nell'apparenza esterna. Poi la congregazione, per dare le autorizzazioni, per i riconoscimenti, aveva esigito perlomeno una uniformità, quindi l'uniformità è venuta come conseguenza dell'istituzionalizzazione dell'istituto più che come espressione del carisma. Però ugualmente cerchiamo lo sforzo, no? Di rimanere possibilmente fedeli a quello che è l'orientamento che abbiamo ricevuto.
A me ha colpito anche, una battuta soltanto, non voglio dilungare la serata, ha colpito anche proprio il carattere di popolarità di questo uomo, nel senso che la parrocchia, che oggi si tende a vedere un po' come certamente un ambiente ecclesiale, ma per tanti aspetti di serie B rispetto a gruppi, movimenti, associazioni, cammini, eccetera, che sono anche una caratteristica della Chiesa di oggi, che i nostri papi hanno riconosciuto come doni dello Spirito, quindi è ovvio che siamo in un altro contesto, però mi ha colpito molto il fatto che questo uomo, questo prete, abbia vissuto la vita della parrocchia come la vita più vicina alla gente, la vita più popolare. Alla parrocchia non ci si sceglie, nella parrocchia è Dio che ci mette insieme, a prescindere dalle nostre scelte, no? E proprio dentro la parrocchia lui ha trovato persone, situazioni che non solo hanno santificato lui, ma probabilmente hanno anche santificato altre persone che da lui hanno appreso a vivere da cristiani. Quindi la sua attualità, direi anche nella Chiesa di oggi, è che dobbiamo un po' smettere di vedere la parrocchia come un ambiente non sempre all'altezza della situazione, perché certamente oggi lo Spirito di Dio parla anche attraverso altre forme nella vita della Chiesa, però senza dimenticare che la stragrande maggioranza dei preti e la stragrande maggioranza dei cristiani battezzati viene dalla parrocchia, vive in parrocchia, cammina con la messa domenicale, con i propri preti, con le proprie formazioni, con i propri giovani, con i propri malati, con i propri defunti, con le situazioni della vita delle famiglie, e questa rimane la grande strada, credo, che la Chiesa non potrà mai dismettere, perché è la strada più popolare, la più vicina al popolo, anche se non sempre, direi,
produce misure alte, però nel caso di Don Vincenzo Grossi, come nel caso di Don Bartolare, la settimana scorsa un altro parroco, no? Come nel caso del curato d'Ars, beh, noi vediamo che sono davvero delle strade che possono diventare e presentare la misura alta della fede anche nel nostro tempo. Un'altra riflessione, di una domanda, una riflessione a margine di quello che abbiamo sentito. Se ci sono altre domande, altrimenti ringraziamo Suor Rita, possiamo chiamarti Suor Rita, ma non voleva Maestra Rita o Sorella Rita, Sorella Rita, ringraziamo Rita. Ci sono altre domande, altre richieste? No. Se ci lascia la sua relazione, magari
posso mandare per email, siccome c'è
scritto, però noi abbiamo anche la sua relazione a viva voce che possiamo lanciare anche sul sito della parrocchia, vero Don Davide? Sì.
Comunque io via mail glielo posso mandare.
Perfetto. E ci diamo appuntamento lunedì prossimo con Suora Antonella Papa, cognome
nobile,
che viene a parlarci di Don Giacinto Bianchi. E noi abbiamo la fortuna di avere i pronipoti stasera presenti qui, e quindi è un'altra persona della nostra terra che certamente andremo a conoscere, e qualche sorpresa anche lunedì prossimo la ritroveremo. Grazie a tutti, buonasera e buonanotte a voi.